Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Mocetti, questa è la consulenza. In questa prima puntata della settimana vogliamo trattare un tema medico, in particolare le vene varicose, che non sono solo un inestetismo per milioni di persone, rappresentano un disturbo quotidiano fatto di pesantezza, di gonfiore, di dolore e anche di alcune limitazioni. Sono una condizione piuttosto comune, spesso però sottovalutata, che può comunque evolvere nel tempo e incidere sulla qualità della vita molto più di quanto si possa pensare. Eppure tra miti, rimedi improvvisati, informazioni frammentarie, non è sempre facile capire cosa succede davvero nelle nostre vene e quali soluzioni moderne esistono oggi. Per fare chiarezza abbiamo invitato due esperti del settore che ogni giorno si confrontano con queste patologie, dalla diagnosi alle terapie. Insomma, vedremo di capire tutto sulle vene varicose. Con noi c'è il dottor Alessandro Robaldo, che è vice primario di chirurgia vascolare e angiologia all'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno dottore.
Buongiorno a voi.
E con lui anche la dottoressa Francesca Riva, che è specialista in chirurgia vascolare e angiologia. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a tutti.
Beh, diciamo che le vene varicose, come stavo dicendo, si tratta di un disturbo abbastanza frequente. Ne soffre, diciamo, una donna su due, tre addirittura, mentre negli uomini è un pochettino più raro. Diciamo che di quattro pazienti che vedete, uno potrebbe essere un uomo, è così?
È corretto, è una malattia molto diffusa, ha un'incidenza variabile, ma nei paesi occidentali, dove c'è un'alta tendenza all'immobilità, perché purtroppo una delle cause principali è questa, ne parleremo magari, la frequenza è molto alta. Le donne ne soffrono di più per motivi vari, in particolare per una problematica ormonale, e la sintomatologia è molto variabile a causa di questo. Vorrei solo partire con una precisazione: è una patologia benigna, eh? Oggi parliamo di un problema benigno che, nonostante tutto, non va sottovalutato, perché noi vogliamo aiutare le persone a stare bene, non essere invalidate, a consentire di poter lavorare in libertà, di poter dedicare il proprio tempo al proprio tempo libero in maniera libera. È una malattia benigna che va valutata attentamente all'insorgere dei primi sintomi. Non è soltanto una patologia di inestetismi, come lei ha spiegato, e con pochi accorgimenti quotidiani si possono risolvere tanti disturbi anche nel lungo termine.
Ecco, come si diceva, dottoressa, ci sono tanti disturbi che rendono la vita quotidiana difficile, soprattutto adesso. È proprio questo il periodo, non per niente abbiamo scelto di parlarne ora, in cui sta arrivando il caldo.
Sì, esatto.
Siamo messi davvero a dura prova.
Esatto, quelli che dovremo affrontare saranno i mesi peggiori per chi soffre di una problematica venosa. Molto spesso appunto vengono esacerbati i sintomi, per cui i pazienti stanno peggio in questi mesi, proprio perché con il caldo le vene fanno soffrire di più. Una cosa molto molto importante è che, come diceva anche il dottor Robaldo, è una patologia benigna, pur cronica che sia, perché infatti è una problematica di cui i pazienti soffrono e purtroppo, anche se operati e curati, possono risoffrire nel tempo. Ci sono tante cose che ci permettono di curare e tenere la problematica ben separata, comunque l'evoluzione non così importante nel tempo, e ci sono appunto dei modi con cui poter aiutare i pazienti, che i pazienti già da soli possono fare.
Beh, come è stato sottolineato più volte, si tratta di una malattia benigna. Diciamo che voi regolarmente, anche nei vostri studi, vedete delle persone che arrivano con delle gambe, diciamo tra virgolette, terribili, dove si vedono i segni di queste vene, magari c'è già anche la pelle che si è colorata, ci sono gonfiori, Eppure sembrerebbero non soffrire di particolari sintomi, di non soffrire di dolori, per cui hanno un po' sottovalutato per diversi motivi e riescono a convivere comunque tranquillamente con questa situazione. Mentre invece altre volte ci sono altri pazienti che in apparenza hanno anche delle belle gambe, non si vede nulla di particolare, eppure hanno dei dolori forti e insistenti.
Sì, ha toccato tanti temi importanti su questa patologia. Io personalmente inizierei facendo quello che faccio tutti i giorni nel mio studio, nel senso che quando arrivano le pazienti mi parlano questi capillari o queste varici, non mi piacciono, sono brutte. La prima cosa che dico è appunto, stia tranquilla signora, stiamo parlando di un problema benigno. Benigno ma cronico, noi non possiamo guarire i pazienti, li possiamo curare e la persona che le può curare di più in assoluto è il paziente. Il paziente deve essere ben informato di quello che ha. Diventa benigno il problema quando il paziente sa che ci sono dei rischi molto gravi, anche perché è molto fuorviante spesso quello che si sente in giro, quello è il passaparola. Si sente parlare di embolia polmonare e vene varicose, si sente parlare di
trombosi,
profonde, superficiali. Ecco, bisogna fare un po' di distinzione. La malattia di cui parliamo oggi è una malattia che riguarda il sistema venoso superficiale. Siamo stati costruiti con due sistemi venosi, uno profondo che porta il 95% del nostro sangue dalle gambe verso il cuore. Una volta utilizzato il sangue necessita di riottenere ossigeno e di essere rimpolpato degli elementi, dei nutrienti, e questo gesto viene compiuto da un sistema di vene all'interno della gamba, dentro i muscoli. È importante che non si ammali. Se si ammala questo sistema, si hanno problemi molto grossi come l'embolia polmonare o altri generi di problemi che non elenchiamo qua. Il sistema superficiale è stato creato in maniera molto intelligente per vicariare il sistema profondo, per dare una mano al sistema venoso profondo. Tuttavia, per una serie di motivi che sono genetiche, familiari, legate all'ambiente in cui si vive, talvolta si ammala prima di quello profondo. Cosa succede? Tendenzialmente, invece di portare il sangue dal basso, dalle gambe verso il cuore, questi vasi si dilatano, si allargano di diametro e il sangue invece di andare soltanto verso una direzione fa un po' avanti e un po' indietro, quello che noi chiamiamo reflusso del sangue. Va su e va in giù. Immaginate che questo processo duri nell'arco della giornata tutto il giorno come un martello continuo, dilata le arterie, spinge sulle vene, scusatemi, e in alcuni pazienti può creare questi sintomi che sono pesantezza, stanchezza, affaticabilità, prurito, formicolio, che non rendono la vita neanche troppo facile noi medici, perché sono sintomi chiamati a volte aspecifici che possono nascondere altre patologie. All'interno di tutti questi disturbi, quindi, la patologia si differenzia in tanti tanti gradi di severità. Ci sono pazienti asintomatici, pazienti asintomatici con enormi vene, pazienti vistose con le famose varici, quelle grosse vene che si dilatano, che si vedono a occhio nudo, pazienti che hanno sintomi e hanno invece pochi capillari, fino ad arrivare a pazienti invece che non hanno sintomi nonostante il quadro sia estremamente vistoso. È molto molto variabile e classificata questo tipo di sintomatologia, ci sono tipi di classificazioni che noi utilizziamo anche poi per diagnosticare e curare.
Esatto, infatti il sintomo, quindi il motivo per cui il paziente viene presso il nostro studio, non sempre riflette il grado della problematica venosa. Come diceva il dottor Robaldo, esistono diversi gradi che vanno ad analizzare il tipo di sintomi, la localizzazione e quant'altro, e non sempre il quadro che noi vediamo, e quindi il paziente che manifesta, si trasmette in una gravità più o meno della problematica.
Allora, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, in modo che da casa poi chi avesse delle domande può approfittarne da subito. Se volete mandarci il vostro messaggio potete farlo come sempre col sistema WhatsApp allo 076 321 11 13. Se invece preferite ancora la formula della chiamata potete sempre telefonare, così parlerete direttamente con i nostri esperti. Lo fate allo 0848 03 0808. Allora, posso utilizzare un detto popolare che recita proprio: se vuoi sapere come saranno le gambe di tua moglie, guarda quelle di tua suocera. Evidentemente tutto viene un po' semplificato, però per quanto riguarda le vene varicose un po' di verità forse c'è, anche se va detto non solamente le gambe della suocera, ma anche quello dello suocero, del suocero, scusate, perché comunque anche gli uomini ne soffrono.
Sì, esatto. Allora, è una patologia che ha una familiarità, nel senso che molto spesso si sentono pazienti che hanno la mamma, i fratelli, le sorelle con vene varicose, anche se questo non è sempre vero. Molto più spesso è la linea femminile che tramanda questo disturbo, però, come abbiamo detto, non è sempre vero. Un caso su quattro è rappresentato appunto dagli uomini. Spesso però rispetto alle donne sono più giovani, quindi vediamo anche ragazzi giovani, spesso sono molto sportivi, ciclisti piuttosto che calciatori. Dopo un trauma, quindi analizzando un po' la storia del paziente, si scopre che anni prima hanno preso dei colpi e quant'altro, però sicuramente ecco, colpisce in maniera preponderante le donne. Poi ci sono anche dei fattori predisponenti, fattori acquisiti come l'attività lavorativa. Ci sono delle professioni che, nelle quali si sta molto in piedi, magari in ambienti caldi, che predispongono allo sviluppo di vene varicose in chi magari ha già altri fattori di rischio. Mi riferisco al cuoco, alla parrucchiera, al commesso, a noi chirurghi, perché anche noi chirurghi purtroppo non siamo esenti dalla problematica varicosa. Per cui ci sono tanti fattori di rischio e andando ad analizzarli, questi possono essere in parte corretti, in parte abbiamo degli strumenti che ci permettono non solo di prevenire ma anche poi di aiutare i pazienti a stare meglio, e altri, come purtroppo il sesso o l'età, che sono ovviamente non modificabili.
Sì, ci sono casi comunque di gente giovane, anche se si immagina spesso l'anziano che con qualche problema circolatorio poi può sviluppare in maniera più preponderante questi tipi di patologie. Però a sorpresa, dottore, abbiamo proprio anche una categoria di uomini piuttosto giovani, piuttosto sportivi, che sono soggetti.
Sì, perché appunto, come diceva la collega, la patologia è multifattoriale. Abbiamo questa grossa componente familiare, genetica. La parola genetica in questo caso non è proprio appropriatissima. Esiste una familiarità, una tendenza a ereditare questa patologia. Non sempre succede, a volte salta da una generazione all'altra, ma a questo si aggiungono i fattori che ha descritto Francesca, nel senso che di base ci sono nei paesi, si parla tanto di un problema nei paesi occidentali perché stiamo molto fermi. Su questo punto lo sottolineo, perché una delle cose più difficili, una volta spiegato al paziente che cosa possiamo fare in acuto come chirurghi, ne parleremo magari, se probabilmente ne parleremo, i tipi di trattamenti a disposizione, in realtà la prima cosa da spiegare al paziente è deve seguire dei piccoli accorgimenti quotidiani per migliorare il suo stato di salute. Ed è molto semplice, si tratta di camminare. Spesso il paziente mi guarda e mi dice: ma sono andato dal medico, volevo qualcosina di più. In realtà camminare è tanto utile perché noi attiviamo i muscoli, all'interno dei muscoli ci sono le vene e schiacciando i muscoli schiacciamo le vene e il sangue va verso l'alto, si chiama pompa muscolare. Quando noi camminiamo in maniera intensa e facciamo un po' di esercizio fisico, espandiamo il nostro torace, e anche qua mi guardano con occhi stupiti, mi sta dicendo di respirare. Sì, intendo dire che respiri in maniera attiva, perché tutte le volte che noi inspiriamo portiamo il sangue verso l'alto. Ci sono tante situazioni fisiologiche che favoriscono il ritorno del sangue dalle gambe. Riposare, spesso bisogna stare attenti a come si riposa, mettere gli arti un po' in scarico dà un senso di benessere. E infine cercare di ridurre il più possibile il tempo in cui si sta fermi. Lo sport è assolutamente consigliato, ma bisogna essere consapevoli che soprattutto nei maschi aumenta il grado di dilatazione dei vasi. In questo caso non è il vaso che si dilata per una patologia preesistente, ma si dilata perché è ipertrofizzato, nel senso è più utilizzato. Quindi tanti uomini arrivano da noi con delle grosse vene anche perché sono chiamiamole stressate dell'aspetto sportivo. Non rappresentano una problematica grossa. L'unica cosa, ad esempio, i ciclisti che si disidratano spesso e volentieri sviluppano, se hanno queste vene molto dilatate, delle flebiti, cioè dei piccoli coaguli. Il sangue si coagula all'interno di queste vasi superficiali, non è pericoloso per la vita, ma è molto dolente, fa male. Appare un cordone duro, arrossato, dolente alla palpazione o non solo. Non preoccupatevi, però in quel caso bisogna rivolgersi a un angiologo, a un chirurgo vascolare per impostare un corretto trattamento.
Ecco, come la dottoressa Riva ha fatto una graduatoria o comunque un elenco di alcune professioni che sono particolarmente sollecitate, anche per quello che riguarda lo sport, adesso ha citato i ciclisti, ci sono altri sportivi che sono un po' a rischio?
Tendenzialmente gli sport di contatto nei pazienti con varici, soprattutto molto vistose e molto voluminose, bisogna porre un po' di attenzione. Oggi abbiamo la fortuna che abbiamo tante risorse tecnologiche, ci sono delle calze, e qua entriamo in un ambito molto molto scomodo per parlarne alla radio, che la calza elastocompressiva. Perché la calza elastocompressiva è la cura della patologia dell'insufficienza venosa cronica. Viene coadiuvata da un gesto invasivo come quello chirurgico, ce ne sono tanti di sistemi invasivi per togliere, per ridurre il diametro delle vene, eccetera, eccetera. Ma di base, essendo una patologia cronica, se noi comprimiamo la vena dal basso verso l'alto, abbiamo risolto il problema. Il problema è che è difficile convincere i pazienti a mettere le calze, e convincere i chirurghi a mettere le calze, è difficile in generale, può risultare molto scomoda, e ce ne sono di vari tipi, di varie gradazioni, alcune possono non essere utili, altre quelle utili sono molto scomode, è un percorso difficile, anche perché dico è cronico, dobbiamo portarlo avanti per molto tempo. Ed è il motivo per cui bisogna mettere insieme tutti questi pezzi. Negli sportivi la calza però è molto protettiva, quindi io la consiglio assolutamente sia ai ciclisti sia ai giocatori di calcio. Non so se ci sono altri
mi vengono in mente come sportivi chi fa bodybuilding, che adesso va anche tanto di moda. Nell'attività del bodybuilding è forse l'unico sport che è poco raccomandato in chi soffre di vene varicose, proprio per una questione emodinamica, nel senso che, spiegandola molto semplicemente, sollevando grossi pesi si va ad aumentare la pressione all'interno della pancia, e questo va a sforzare molto le valvoline che ci sono nelle nostre vene, quindi questo può peggiorare la problematica venosa, quindi è sconsigliato sollevare veramente tanti chili. È uno sport che va sempre più di moda, per cui ecco una particolare attenzione in chi già presenta vene varicose.
O se lo fate, fatelo con le calze elastiche. Ci sono calze elastiche estremamente performanti, addirittura in alcuni sport sono considerati doping. Nel ciclismo, in alcune gare ciclistiche non sono utilizzabili, perché favoriscono talmente tanto il ritorno venoso che favoriscono la performance degli atleti.
Addirittura. Sì. Beh, comunque, sorridendo come aveva fatto lei, convinciamo i bodybuilder a mettere le calzine. Sarà difficilissimo.
Sarà
forse
molto difficile.
Si comincia a vedere però qualche calciatore che le sta sdoganando, per fortuna.
Sì.
Veniamo ai messaggi. Allora, qualcuno ci chiede: ma quindi se io ho problemi alle vene varicose, vuol dire che ho qualcosa che non funziona alla mia circolazione?
Tecnicamente sì. Nel senso che questo sistema venoso superficiale si chiama superficiale perché è visibile, è a occhio nudo, le vene decorrono sotto la pelle e quindi quando si dilatano noi le possiamo vedere. Nei pazienti con la pelle molto chiara si vedono ancora di più, e lì bisogna stare un po' attenti, perché alcuni pazienti hanno delle vene visibili ma non malate. Tante volte arrivano da noi pazienti, esatto, che ci dicono: oh, guardi che brutte vene. In realtà sono delle vene sane in un paziente con la pelle molto chiara, quindi bisogna stare un po' attenti. Non è detto che sia malato. Se la vena è molto dilatata, quando parliamo di varici vediamo delle vene dilatate che sembrano serpiginose, in quel caso si tratta di varici, ha un problema circolatorio, ribadiamo ancora una volta, credo che sia giusto, non grave, soprattutto se preso in considerazione nel lungo termine. Se vuole, perché esiste una condizione più pericolosa nei pazienti della sesta, settima, ottava decade, che proprio tralasciano questo aspetto della loro salute, ma negli altri pazienti sì, c'è un problema, ma assolutamente aggredibile e non pericoloso.
Un'altra ascoltatrice ci dice: buongiorno, non ho vene varicose piene di capillari. Qualche anno fa sono stata da un angiologo e ho chiuso una vena, credo sia la safena. Mi devo far ricontrollare. In passato ho fatto anche delle schelorasanti, soprattutto per un fattore estetico. Ma questo reflusso di cui parla vale anche per le gambe con capillari?
Allora, io dico sempre alle mie pazienti, una volta operate, una volta trattate, che non ha molto senso fissare degli appuntamenti a scadenza, ma dico sempre: signora, ci vediamo quando serve. E cosa vuol dire? Vuol dire che si sta attenti, ovviamente, perché essendo operati si sa di cosa si parla, per cui le pazienti o i pazienti sono sempre molto preparati sull'argomento, però ci si vede quando serve, ovvero se dopo qualche mese ritornano disturbi, allora ha senso rivedersi. Se la situazione, ed intendo sia dal punto di vista di sintomi sia da un punto di vista visivo, non cambia, non ha senso rifare dei controlli, soprattutto a breve termine. Poi se dopo qualche anno si vuole vedere com'è la situazione circolatoria, per amor del cielo, va benissimo, ci si rivede con piacere. Però dal punto di vista dell'utilità rispetto ad altre problematiche di natura arteriosa, insomma diverse patologie, nelle vene davvero ci si vede proprio quando ci sono disturbi o quando c'è qualcosa che cambia anche dell'aspetto visivo, gambe che dopo l'intervento non si gonfiano più, non hanno più vene visibili e magari ritornano ad esserci dei piccoli capillari a distanza che danno fastidio sia per una problematica estetica che per una problematica di dolore e di fastidio. È chiaro che la visita diventa veramente importante. Visita sempre associata all'esecuzione di un ecocolor Doppler, che è l'esame col quale noi facciamo diagnosi e che ci permette di stabilire se c'è una recidiva, ci permette di stabilire qual è la vena che si è ammalata magari una seconda volta o se ci sono delle altre problematiche soggiacenti o al contrario se i sintomi, come dicevamo prima, non sono di pertinenza delle vene.
L'ascoltatrice ha detto di aver fatto delle sclerosanti, che cosa vuol dire?
Allora, la terapia sclerosante è una delle terapie che abbiamo oggi a disposizione per trattare la problematica venosa. Non si tratta altro che dell'iniezione di un farmaco all'interno delle vene. Oggi la terapia sclerosante rappresenta, tra l'altro, un'evoluzione rispetto a tanti anni fa, perché ci sono degli strumenti che ci permettono di trattare con la terapia sclerosante anche vene più grosse, non solo i famosi capillari, ed è molto utilizzata ad esempio per il trattamento delle vene recidive, cioè le vene che tornano una volta operati, perché sono vene diverse rispetto a quelle primitive, quindi quelle che vengono operate la prima volta sono molto più fragili, sono molto più deboli, e la terapia sclerosante ci permette di curare anche questo aspetto. Sicuramente fa parte dei diversi tipi di trattamento.
Qualcun altro ci scrive: buongiorno, se possibile vorrei farvi questa domanda. Ho 85 anni, sono stata operata alla safena 40 anni fa, mai avuto problemi finora. Invece adesso quando mi alzo ambedue le gambe sono molto rigide e fredde e mi occorre quasi mezz'ora per riprendere il ritmo normale.
Sì, no, rispondo molto volentieri a questa domanda perché è una situazione rappresenta la nostra quotidianità. Uno degli aspetti da considerare sempre è che i sintomi di cui parliamo sono a volte comuni ad altre patologie. Nel caso della signora, ovviamente il caso non posso rispondere in maniera così specifica, ma lei stessa dice: sono stata operata da una parte, da una gamba, e ho i disturbi bilateralmente. Quindi è molto prima di essere sicuri che ci sia un problema di tipo venoso, bisogna escluderne poi tanti altri. Noi oltre le vene abbiamo le arterie che portano il sangue alle gambe, permettono alle gambe di essere calde, vitali. Abbiamo i nervi. Spesso queste problematiche alla schiena possono portare a dei sintomi che si irradiano agli arti inferiori, e quindi la rigidità, ci sono tante patologie da escludere, dall'artrosi, dalla semplice artrosi, alle ernie discali, alla sindrome del canale stretto, quando i nervi vengono un po' stretti a livello del midollo, problemi di tipo arterioso, e poi ci sono i problemi anche misti. Quindi non si deve, secondo me, preoccupare, da come descrive in maniera abbastanza accurata il suo quadro clinico. Deve rivolgersi al suo medico di famiglia, che rimane comunque un punto fondamentale nella cura dell'insufficienza venosa, proprio per scremare, perché i medici di famiglia spesso sono i collaboratori più stretti che abbiamo per smistare nella maniera giusta i pazienti.
Mm-hmm. Qualcun altro invece ci scrive: come lei diceva, il caldo estivo può far aumentare i sintomi. C'è un sistema per cercare di calmare questi sintomi?
Allora, la famosa calza elastica in estate, anche per chi è più bravo e più ligio al dovere, diventa veramente difficile da indossare. Per cui ci sono dei metodi, diciamo, alternativi che ci permettono di stare meglio, che ci permettono di affrontare il caldo estivo. E quali sono? Allora, mi ricollego un po' a quello che abbiamo già detto, ovvero il muoversi, il movimento. L'attività fisica è fondamentale. Abbiamo il lago, abbiamo le piscine, quindi l'attività in acqua diventa davvero molto importante durante l'estate, dove magari si è un pochino più predisposti anche all'utilizzo dell'acqua e delle piscine. Basta camminare, utilizzare chi va al mare l'acqua salata per fare delle passeggiate. In alcuni casi si possono dare dei farmaci che aiutano un pochino a rinforzare la parete della vena, e a volte tolgono anche il fastidio, il sintomo, insieme ad alcune creme che rinfrescano, sicuramente possono essere dei coadiuvanti. Camminare molto, e poi in alcuni casi bisogna sempre valutare qual è il sintomo preponderante. Nel momento in cui, ad esempio, si gonfiano le gambe, cosa che può capitare anche indipendentemente dalla problematica venosa, nel senso che abbiamo pazienti che magari vengono per dei linfedemi, cioè per del gonfiore, ai quali facciamo l'esame e l'aspetto venoso è perfetto, quindi non abbiamo sintomi in questo senso. Dicevo, quando il sintomo è prettamente legato al gonfiore, si possono anche fare delle sedute con i fisioterapisti di linfodrenaggio. Diciamo che tutte queste cose messe un pochino insieme permettono appunto di sistemare e di dare beneficio fino all'autunno. Poi è chiaro che bisogna poi capire il motivo per evitare l'estate successiva, diciamo, di essere ancora un pochino in queste condizioni, qualora trovassimo una problematica di natura venosa.
Invece qualcun altro ci dice: buongiorno, l'anno scorso avevo un dolore anomalo ad una gamba nella zona bassa della tibia. Mi è venuto durante le vacanze al mare, dopo 2 ore di volo. Dopo un controllo medico da un angiologo, sono state trovate 2 vene otturate, e dopo una terapia con pastiglie per 3 mesi la cosa è andata a posto. Ho 44 anni, non faccio una vita sedentaria.
E qua siamo di fronte a quello che appunto accennavamo prima, nel senso che il signore molto probabilmente, da come lo descrive, ha avuto un disturbo del sistema venoso profondo, quello che si chiama trombosi venosa profonda, che purtroppo è molto frequente dopo lunghi viaggi in aereo, dove ci sono problemi di pressurizzazione dell'aereo, non si utilizzano, è molto frequente sentir dire: ho fatto un volo di 2 ore e sono arrivato con 2 caviglie molto grandi. Questo è un fattore predisponente per la trombosi venosa profonda, esclude il problema superficiale, salvo in alcuni casi sono insieme, può esserci una trombosi, cioè una coagulazione del sangue nelle vene dentro la gamba e in superficie. Nel caso specifico sembrerebbe una trombosi venosa profonda, perché richiede l'utilizzo di un farmaco per sciogliere il sangue per più di 3 mesi. Nei casi di problematiche superficiali questi trattamenti sono molto più corti, se non superano il mese, sono coadiuvati da delle creme epariniche che servono a sciogliere le vene superficiali. Nel suo caso probabilmente c'è un fattore scatenante, che è il volo aereo. Consiglierei a questo ascoltatore di non preoccuparsi, essendoci una causa, di utilizzare le calze elastiche nel caso specifico di viaggi molto lunghi, di momenti di sedentarietà molto lunghi, ma dovrebbe eludere dal problema venoso superficiale, salvo che non ci siano vene molto evidenti, capillari. Ancora qua suggerisco di rivolgersi al medico di famiglia per una valutazione poi con noi, eventualmente, per una presa a carico.
Ci chiedono anche se i crampi notturni possono essere collegati alle vene varicose.
La risposta è sì, possono essere correlati. Il crampo notturno è una problematica molto comune e può essere correlato, ma non è sempre colpa delle vene. Quindi ci sono tanti aspetti, bisogna sempre valutare attraverso l'anamnesi, ovvero la chiacchierata che noi facciamo con il paziente, di descrivere questi crampi, soprattutto se sono correlati magari a una giornata in cui si è stati molto in piedi, si è fatto attività fisica, la questione del potassio. Insomma, sono davvero tante le cause per cui possono venire i crampi notturni. Sicuramente una di queste è anche rappresentata dalle vene varicose.
Un'ascoltatrice ci dice: ma come faccio a capire se le mie vene gonfie sono solo un problema estetico o se c'è qualcosa di più serio? E qui arriviamo alla diagnosi. Io propongo, ci ascoltiamo Robbie Williams, sì, e poi apriamo questo vastissimo capitolo. Stiamo parlando oggi alla consulenza di vene varicose. I nostri ospiti sono il dottor Alessandro Robaldo, che è viceprimario di chirurgia vascolare e angiologia all'ente ospedaliero cantonale, e con lui è venuta anche la dottoressa Francesca Riva, che è specialista in chirurgia vascolare e angiologia. Dicevamo in apertura quali sono un po' le cause, perché si formano queste vene varicose. Quindi, oltre ad una predisposizione genetica, infatti dicevate guardate anche in famiglia se c'erano soggetti che ne hanno sofferto, ci sono dei lavori o degli sport che potrebbero anche, insomma, favorire questa insorgenza. Ci sono però anche altre cose tipo la sedentarietà, il sovrappeso, l'invecchiamento.
Sì, tutto quello che non favorisce il ritorno del sangue verso il cuore favorisce questo ristagno di sangue, per dirlo in maniera un po' volgarotta, ma molto, credo molto chiara, dove piano piano questo assenza di ritorno del sangue fa sì che la gamba si gonfi. Generalmente, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto all'inizio, lo ridiremo per tutta la trasmissione, non è pericoloso, ma va tenuto sotto controllo, soprattutto nelle persone più anziane. Ci capita spesso di avere a che fare con pazienti molto anziani, ottantenni, che si svegliano al mattino con delle gambe sostanzialmente nella norma, che durante il giorno si iniziano a diventare sempre più gonfie, sempre più gonfie. Questo è il classico paziente che probabilmente è multifattoriale questo gonfiore, è legato alla sedentarietà, è legato all'artrosi, è legato a una problematica di neuromodulazione che non controlla benissimo la circolazione, e il fatto che sta sempre fermo, seduto, con una patologia venosa soggiacente fa sì che vengano queste grosse caviglie. Il problema non è la grossa caviglia, ma se la caviglia poi, la pelle della caviglia diventa tesa, fragile, secca e si lacera, possono venire fuori delle ulcere. Ecco, questo è l'unico aspetto veramente, userei il termine pericoloso, è l'ulcera venosa, la eziologia venosa, nei pazienti anziani, perché l'ulcera è una lesione della pelle, ma poi si può sovrainfettare, e la cura dell'infezione e dell'edema in quel caso diventa più complesso nei pazienti anziani.
Ecco, tra l'altro, mentre ascoltavamo il brano musicale, lei ci ha parlato di questo caso abbastanza frequente negli anziani, o comunque con persone predisposte, di per esempio ferite di gatti che morsicano le caviglie, possono creare un danno abbastanza importante. Lo dico perché anche io ho saputo di gente che ne ha sofferto.
Allora, sì, perché il gonfiore predispone la localizzazione delle gambe, favorisce l'infezione. Quindi tutto quello che traumatizza la pelle, che è una pelle molto fragile, già secca di per sé, che è già non è più la barriera di quando siamo giovani contro i batteri, le infezioni in generale, quando viene lacerata favorisce l'entrata di questi batteri. In più abbiamo, oltre le vene, abbiamo i vasi linfatici, che sono un elemento del nostro sistema immunitario, che sono invecchiati anche loro, e quindi purtroppo capita spesso l'episodio del paziente anziano che prende il colpo contro lo spigolo del tavolo, contro il muro, c'è il gatto che vuole fargli le coccole ma in realtà con le unghie la graffia, e da lì si apre questa porta d'ingresso che può portare poi delle infezioni della cute, che nell'anziano non sono facilissime da curare, perché l'anziano poi ha altri problemi di salute, richiede la terapia antibiotica, bisogna veramente sgonfiargli le gambe, bisogna metterlo a riposo con gli arti in scarico, bisogna comprimerlo, bisogna fare dei bendaggi. Entriamo in un mondo più complesso per la guarigione.
Dottoressa Riva, si parlava anche del fatto che le donne sono generalmente più colpite degli uomini anche per ragioni ormonali, no? Quindi può esserci un rischio più elevato quando ci sono questi stadi della vita, tipo l'entrata in menopausa, oppure insorge a volte dopo una gravidanza.
Esatto, infatti stavo proprio arrivando alla gravidanza. Purtroppo la gravidanza ha tante cose belle, però in chi soffre spesso è la prima manifestazione di vene varicose nelle giovani donne, magari non solo a livello degli arti inferiori ma anche a livello genitale. Proprio durante le fasi della gravidanza, soprattutto negli ultimi mesi, e poi sono purtroppo vene che a livello delle gambe rimangono. Questo è sicuramente l'età dove vediamo più pazienti, non solo per una questione estetica ma anche proprio per una questione di disturbi. Invece l'età più avanzate generalmente portano meno pazienti alla nostra attenzione. Vuoi anche perché molto spesso le donne tendono ad arrivare più giovani, cosa che invece non succede con l'uomo. L'uomo lo tendiamo a vedere dopo i 50-60 anni, a volte spinto dalle mogli. Proprio tornando anche un po' a quello che si diceva all'inizio, la diciamo gravità della problematica non è sempre correlata a sintomi, a volte anche pochi sintomi hanno dei quadri più impegnativi, con più vene, e magari pazienti con meno vene hanno sintomi più debilitanti. E tornando un pochino alle donne, spesso noi le vediamo all'inizio perché per un motivo o per l'altro noi siamo un po' più attente anche all'estetica, che può essere uno dei motivi anche per il trattamento.
Beh, sicuramente, poi non tutti gli ascoltatori stanno con noi un'ora e so che ci tenete sempre a sottolineare che si tratta comunque di una patologia benigna che però può dare dei disturbi anche importanti, quindi li abbiamo citati: pesantezza alle gambe, gonfiori, crampi notturni, abbiamo detto sensazioni, alcuni dicono anche di calore, di bruciore,
sì, assolutamente, anche di pizzicorio, prurito, tant'è che a volte il prurito può essere veramente debilitante. E soprattutto, tornando anche un po' all'aspetto della pelle, chi soffre di vene tende ad avere una pelle secca, spesso arrossata, dove la cute, dove la pelle diventa molto sottile. In chi ha questo prurito si può anche creare delle lesioni che noi chiamiamo da grattamento, che possono andare a peggiorare il quadro. Quindi in questi casi sarebbe opportuno sicuramente prendere dei provvedimenti, non per forza chirurgici, però sicuramente sono gambe che meritano una valutazione, una presa a carico.
Forse è il caso di fare una precisazione sul concetto di benigno. È vero, è benigno, ma con questo non vogliamo sottovalutare la patologia. La patologia è benigna, ma può dare un grado di invalidità. Invalidità importante, calcoli che, se prendiamo i dati su cui ci basiamo noi, è una delle prime cause di assenteismo dal lavoro, è una delle patologie con i più alti costi sociosanitari per gestione in Europa. Quindi non stiamo noi diciamo benigno perché non vogliamo spaventare i pazienti. Spesso il paziente è spaventato da questa patologia, vede queste grosse vene, sente parlare di trombosi, sente parlare dell'embolia al polmone. Quindi la prima cosa di cui ci preoccupiamo, almeno nel nostro centro, è tranquillizzarli. Ma con questo non sottovalutiamo la patologia. Togliere i sintomi per noi è fondamentale, togliere il dolore è fondamentale, evitare che il paziente sia invalidato nella sua attività lavorativa e privata, è veramente tanto importante. E abbiamo tutto un armamentario a disposizione che va dagli accorgimenti che citavamo prima, cioè convincerlo che è importante l'attività fisica e camminare, l'uso della calza, fino ad arrivare a dei gesti invasivi nelle fasi soprattutto più acute della malattia, dall'intervento chirurgico, la scleroterapia, il bendaggio, l'infodrenaggio, tutte le cose che abbiamo accennato. È una patologia che va affrontata a 360 gradi per far stare bene le persone.
Ecco, una cosa che tengo sempre io a dire, anche perché adesso si legge tanto, si cerca tanto anche sulla rete, si hanno tanti amici, molto spesso arrivano i pazienti con già una soluzione. In realtà non c'è problematica come quella delle vene, che offre davvero tantissimi tipi di trattamento e tantissime soluzioni. Io dico sempre che non esiste il trattamento perfetto, ma esiste il trattamento perfetto per il paziente, per le gambe del paziente. Quindi, come diceva il dottor Robaldo, abbiamo oggi tantissimi strumenti: la scleroterapia, il laser endovenoso, la classica chirurgia, cioè ce ne sono veramente tanti. C'è però quello che va bene per il singolo paziente, per cui il fatto che la amica, zia, nonna abbia fatto un laser non vuol dire che il paziente che si presenta alla mia attenzione lo possa fare o viceversa, per cui davvero è una problematica che si può curare, che si deve sempre prendere in considerazione. Sul tipo di trattamento dovete proprio affidarvi agli specialisti, perché sapranno consigliarvi quello che è migliore per ciascuno dei vostro caso.
E forse, se non sbaglio, forse una ascoltatrice chiedeva cosa fare quando si vedono queste vene, e forse per rispondere in maniera precisa, oltre al fatto che sia sartorializzato il trattamento, è altrettanto imperativo il tipo di diagnosi. Noi insegniamo ai nostri giovani medici che la clinica è la prima cosa. Quindi una paziente con, in assenza di vene varicose, in assenza di capillari, in assenza di gonfiore o sintomi, difficilmente avrà un problema venoso. Se invece sono presenti alcuni di questi sintomi o segni, tipo i capillari, il dolore, il fastidio, va fatta una valutazione dal proprio medico di famiglia, eventualmente dall'angiologo. Ma quello che aggiungerei ad oggi, fortunatamente viviamo in un paese altamente tecnologizzato, è l'utilizzo dell'esame duplex o eco color doppler, perché ci consente di evitare degli errori di trattamento. Una cosa su cui sottolineo brevemente è: tante persone vanno per motivi estetici a curare i capillari con la scleroterapia. Questo non è del tutto corretto se non si sa la gravità della patologia alla base, nel senso che tante volte fanno i capillari e si lamentano poi del ritorno precoce ai capillari, del risultato inefficace, perché magari in realtà il capillare è il finale della patologia. Se uno ha una malattia della vena safena e non cura la vena safena ma cura solo il capillare, il rischio di recidiva o di patologia residua, di ritorno di patologia, è molto alto. Quindi visita angiologica e visita con un esame strumentale, almeno una volta nella vita, per capire il quadro emodinamico, come gira il sangue nelle gambe.
Beh, vi ho detto che forse molte persone non lo sanno neppure, che quando si hanno queste macchie di capillari, in realtà potrebbe esserci un problema più importante.
Assolutamente, assolutamente.
Abbiamo un ascoltatore al telefono, pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno. Una domanda, meglio un parere. Un paio d'anni fa ho fatto una visita e mi è stato proposto di un intervento chirurgico. Mi è stato lasciato la scelta tra lo sfilare una vena o il laser. So che la scelta è mia e non riesco a decidermi, anche nonostante abbia guardato su Google o insomma... volevo sapere dal vostro punto di vista quali sono le differenze tra i due interventi.
Sì, allora sono contento di risponderle, perché ha ragione, nel senso che è difficile per un non tecnico decidere qual è la procedura più adeguata. È molto corretto proporle o di non operarla o di operarla, nel senso che lei può decidere, seguendo degli accorgimenti conservativi, cioè l'uso della calza, la passeggiata, di non farsi operare. Nel momento in cui si decide per il trattamento invasivo, bisogna valutare alcune caratteristiche anatomiche della sua gamba, della sua vena. Tendenzialmente negli ultimi anni, non lo dico io ma lo dicono le linee guida, il trattamento meno invasivo con il laser, se tecnicamente fattibile, è più appropriato. È ancora meno invasivo del trattamento chirurgico, riduce il numero di tagli chirurgici, consente un recupero ancora più rapido, evita la formazione di ematomi, e quindi tendenzialmente noi lo consigliamo come prima scelta. Però se non glielo propongono, non vuol dire che sbagliano. Probabilmente in alcuni casi invece non può essere eseguito o ha un rischio di complicanze troppo alto per essere eseguito. Se è fattibile tecnicamente,
le consiglio entrambi.
Ecco, appunto, nel suo caso io le direi si rivolga a uno specialista, e tra le due procedure, se è fattibile tecnicamente, io le consiglierei il trattamento laser.
Sono assolutamente d'accordo, nel senso che anche, appunto, non lo diciamo noi ma sono le nostre linee guida, operandosi con il laser, questo le permette una ripresa un pochino più rapida. Ci sono anche alcuni casi in dove addirittura può essere fatto con un'anestesia locale, per cui anche questo è un ulteriore vantaggio. La calza elastica famosa, che diventa veramente molto importante nelle settimane successive all'intervento, in chi viene sottoposto a terapia con laser, l'utilizzo è ridotto, quindi si parla di un paio di settimane a fronte magari del mese intero dovendosi operare con la tecnica classica. Per cui se le hanno proposto entrambe le tecniche, sicuramente facendo il laser la ripresa è un pochino più rapida.
Solo per chiarire una cosa all'ascoltatore, calcoli che questo non vuol dire che alcuni tagli possano essere fatti, perché trasfilare e bruciare con il laser la vena, si tratta di bruciare la vena safena. I rami collaterali, i rami visibili nella sua gamba, vengono spesso rimossi chirurgicamente con dei piccolissimi tagli di pochi millimetri.
Grazie mille per questa domanda.
Scusate, posso ancora una domanda?
Prego.
Ho fatto l'esame 2 anni fa, voi ritenete che sia il caso di rifarne uno prima di procedere a un intervento?
2 anni sono parecchi, per cui la situazione può essere cambiata anche se visivamente le vene rimangono simili. Le faccio brevemente semplicemente un appunto, nel senso che anche solo i diametri, cioè una delle limitazioni del laser sono anche i diametri della safena, e in 2 anni il diametro che noi non vediamo ad occhio nudo perché è sotto la pelle può essere aumentato, e questo potrebbe rendere il laser inefficace, per cui assolutamente prima dell'intervento faccia di nuovo un ecodoppler.
Grazie, d'accordo. Grazie. Anche grazie perché mille. Grazie a lei, perché sicuramente le domande fatte sono state utili anche per altri ascoltatori. Allora, ci sono tante altre domande. Qualcuno ci chiede: buongiorno, può succedere che portando le calze elastiche si abbia dopo qualche ora una sorta di fastidio, addirittura dolore in un certo punto, e quindi ho come l'impressione che sia meglio toglierle?
Sono molto contento di questa domanda, ringrazio l'ascoltatore, perché la calza è un strumento di terapia, quindi non va mai sottovalutata. Noi consigliamo un determinato tipo di calza e spesso chiediamo che la calza venga fatta, venga misurata. Vengono comprate in farmacia, ma chi le vende deve misurare correttamente i diametri della caviglia, del polpaccio, della coscia, la lunghezza della gamba, e se le calze che vengono costruite in maniera standard non sono adeguate alla conformazione del paziente, bisogna costruirle in maniera customizzata, dedicata sul paziente. Inoltre la trama e la tipologia di tessuto, ci sono trame sintetiche, trame al cotone, sono da indicare in base alla qualità della pelle del paziente. Quindi è assolutamente importante scegliere la calza giusta, perché alcuni pazienti non la tollerano subito dopo.
Molto spesso il paziente che non riesce a mettere la calza è perché indossa una calza sbagliata. Che vuol dire misura sbagliata, tipologia sbagliata. A una paziente a cui si gonfiano le gambe, possono gonfiarsi per un problema venoso e quindi serve una calza ad esempio a trama circolare. A una paziente a cui si gonfiano le gambe con un problema di tipo linfatico, di lipedema, serve una calza sempre con un elastocompressione ma a trama piatta. Quindi l'automedicarsi, quindi l'autoprescriversi una calza, non è la cosa corretta. Ci sono poi anche delle problematiche che rendono difficoltoso l'utilizzo di una calza, e mi riferisco alle pazienti ad esempio con la fibromialgia, cioè ci sono delle situazioni mediche nelle quali la calza diventa veramente una tortura, quindi bisogna proprio che sia prescritta dal medico, anche il medico curante, però ci sono delle controindicazioni, ad esempio nostri pazienti con delle gravi arteropatie, dei pazienti con un grave scompenso cardiaco, bisogna stare attenti, sono pochi, però sono situazioni dove la calza può addirittura peggiorare.
Ma un esempio classico è il paziente che indossa una calza a gambaletto sotto il ginocchio oppure nell'incavo del ginocchio. Preferisce quel tipo di calza, gli viene consigliata la calza perché è più accessibile, più facile da indossare, apparentemente più tollerabile. In realtà a volte crea un problema alla circolazione venosa, perché fa un effetto laccio. Non posso disegnarlo qua con voi, ma il concetto è che la vena decorre lungo tutta la gamba e coscia fino alla radice della gamba. Se io metto una calza a gambaletto stretta, ottengo un effetto laccio proprio al ginocchio e il paziente si lamenta.
Mm-hmm. Buongiorno, i bagni termali sono vietati a chi ha avuto interventi alle vene, ci chiedono?
Allora, non sono vietati, però probabilmente non daranno quel beneficio tanto sperato, nel senso che il caldo vasodilata e quindi peggiora tendenzialmente la problematica venosa.
Ci sono due aspetti, due talebanismi che vogliamo togliere subito. Il primo è: la calza va indossata al mattino prima di scendere dal letto? No, non è vero. Uno può scendere dal letto, andare in bagno e poi lavarsi la faccia e mettersi la calza. Il problema è indossarla il prima possibile, prima che la gamba si gonfi. E la seconda, spesso mi viene detto: ma io posso andare al mare? Gli faccio: signora, se non sta 9 ore sotto il sole al caldo cocente, sì, è tutta una questione di buon senso, nel senso, si può andare al mare, si può prendere il sole, le gambe non si macchiano per forza, però tutto con tanto tanto buon senso. Anche le terme quindi sono accessibili.
Allora, qualcuno ci scrive: salve, ho 53 anni, sono stata visitata per una questione estetica di spider veins, immagino che siano questi capillari fatti che formano come un po' un ragnetto, che vorrei eliminare. Su una gamba sinistra, durante la diagnosi mi è stato spiegato che ho una vena che non funziona bene e consigliano di chiuderla, tra virgolette, in quanto non consente un corretto scorrimento del sangue. Mi hanno proposto come terapia il laser venoso ad alta frequenza o sonda termica per capillari scleroterapia con microschiuma. Che cosa ne pensate? Tanta carne al fuoco.
Allora, quello che sicuramente sconsigliamo è quello di fare il trattamento del capillare prima di aver trattato la grossa insufficienza. Questo assolutamente, non lo diciamo nuovamente noi, ma sono le linee guida e purtroppo anche l'esperienza, perché capita spesso di vedere pazienti che hanno trattato il capillare con un'insufficienza venosa sottostante e aver visto dei disastri. Detto questo, la tecnica, ripeto ancora una volta, per il trattamento della safena è quella ad hoc per la paziente, per cui se ha una vena safena da trattare le è stato proposto o una radiofrequenza o un laser endovenoso, che sono entrambe delle tecniche termoablative, significa che il trattamento può essere fatto in quella metodologia, per cui assolutamente.
E la stessa cosa vale per la tipologia di scleroterapia, nel senso che si sente parlare di schiuma o microschiuma oppure di liquido. Entrambe le tecniche sono valide, dipende molto dalla dimensione, dal colore, dalla profondità del vaso.
Beh, come sempre avete dato tante risposte ai nostri ascoltatori, si potrebbe parlare ancora a lungo, quindi sarà l'occasione di riavervi i nostri ospiti. Io vi ringrazio tanto, ricordo abbiamo avuto con noi oggi il dottor Alessandro Robaldo, che è il vice primario di chirurgia vascolare e di angiologia all'ente ospedaliero cantonale, con lui anche la dottoressa Francesca Riva, anche lei specialista in chirurgia vascolare e angiologia. Noi ci ritroviamo domani, buon pomeriggio.